Ecco carissimi, siamo qui in questa domenica a tempo ordinario perché domenica scorsa era il battesimo di Gesù. Oh, pensate che entriamo nel tempo ordinario con un fatto assolutamente straordinario. Adesso ve lo leggo e capirete qual è il fatto assolutamente straordinario. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». Le riempirono fino all'orlo. Gesù disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Allora comincio dalla fine, quest'ultimo versetto. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Avevano comunque bisogno di vedere un segno, non erano poi ancora così convinti, perché allora erano ancora, diciamo così, nel regime dei cieli chiusi, c'era Gesù, sì, ma non era ancora risuscitato, no? Mentre noi nel cammino di fede, se vogliamo avere dei risultati, dobbiamo fare esattamente il contrario. Qui loro hanno dovuto prima vedere e poi credere. Noi dobbiamo prima credere e poi vedremo. Se chiediamo una grazia, ce lo dice proprio il Vangelo, crediate di averla già ottenuta e vi sarà data. Se crediamo dopo è solo constatazione, dobbiamo credere prima. Allora vediamo un po' questo fatto straordinario che inizia il tempo ordinario, che inizia il tempo ordinario. Allora, siamo invitati a nozze. Ci andiamo anche noi per capirci un po' di più, perché è uno strano matrimonio questo. Non so se avete notato che non vengono mai nominati chi? Gli sposi, i personaggi principali del matrimonio, non vengono mai nominati. Non si sa affatto chi siano. E non sono affatto loro i protagonisti. Chi saranno mai? Vi chiederete. Chi sono i protagonisti? Allora, leggendo bene il Vangelo, vediamo che ci parla dell'acqua trasformata in vino e delle nozze. Ma degli sposi non ce ne parla. Non sappiamo chi siano. Probabilmente erano parenti del Signore, perché se sono stati invitati Gesù e sua madre, ma noi ne sappiamo niente. Non ci dicono niente, neanche com'era quello, l'elemento che riscuote più successo nelle moderne feste di nozze del più ammirato, che è l'abito della sposa. Non ci dicono niente, neanche quello. E non abbiamo né audio né video per scoprirlo. Adesso, se vogliamo rivedere qualcosa, andiamo su YouTube, c'è il video. Lì non abbiamo né audio né video, ma abbiamo altri particolari e altri protagonisti. Ci fu lo sposalizio a Cana di Galilea e c'era anche la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze pure Gesù. Solo così, non ci dicono se erano parenti, se non erano parenti, ma Questo ci basta per sapere che i protagonisti erano loro, i protagonisti della festa erano loro. La loro presenza deve aver fatto sbiadire tutte le altre presenze, compresa quella degli sposi che non vengono proprio nominati. E pensate che a quel tempo le feste di matrimonio duravano una settimana e anche di più, anche due. Quindi era facile correre il rischio di calcolare male la quantità di cibo, di vino, insomma, di vettovaglie necessarie per tutti. Ecco spiegato il perché venne a mancare il vino. Venne a mancare il vino. Allora la madre disse al figlio: non hanno più vino. Pensate la madre com'era attenta. Chissà come ha fatto a vederlo. Era molto attenta, e per fortuna che c'era anche la madre, se no chissà come sarebbero andate a finire le cose. La festa sarebbe probabilmente finita male, eh? E fu dunque proprio la madre che annunciò al figlio che gli sposi erano rimasti senza vino. Ma Gesù risponde: che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. Sembra proprio una risposta, chiunque di noi sarebbe stato inchiodato da quella risposta, non avrebbe osato aggiungere altro. Maria però a questa risposta, che sembra proprio negativa, basta non chiedere più niente, non si scompone per niente e dice con incredibile audacia nella fede. Ecco, Maria è una che ha creduto prima di vedere. Vedete, non aveva visto niente, ma dice ai servi: fate quello che vi dirà. La cosa curiosa di questo brano è che Maria non dice mica al figlio cosa deve fare, quindi neanche lei sa bene cosa farà. E Gesù obbedisce alla madre, obbedisce immediatamente alla madre, senza che questo gli abbia detto cosa fare. Noi quando obbediamo, seguiamo un ordine, ci dicono fai questo, fai quello. Lui obbedisce senza che ci fosse stato nessun ordine preciso. La madre non gli aveva detto cosa doveva fare. Ma Gesù ordina ai servi di riempire subito d'acqua le 6 giare di pietra che erano lì. E poi dice: adesso andate ad attingere. Meraviglia, meraviglia, la festa è salva. Grazie al potere della madre di anticipare l'ora del figlio. Io da parecchio tempo dico, faccio questa preghiera, dico: Maria, tu fai venire l'ora. Se per caso non fosse ancora l'ora per quella grazia o per quella cosa lì, passo da te e tu farai venire l'ora, anche se non è l'ora. Se avete bisogno di una grazia che non arriva e che magari per il figlio non va a sapere, non è ancora l'ora, passate dalla madre e lei farà anticipare l'ora, anche se non è ancora l'ora, lei la farà venire, eh? E quindi questo è il grande potere di intercessione di Maria. Ha cambiato i progetti di Gesù. E poi possiamo anche dire che in questo Vangelo vediamo che Gesù obbedisce alla madre. I servi obbediscono a Gesù, e a questa obbedienza di entrambi cosa corrisponde? A questa obbedienza corrisponde l'abbondanza di Dio. 6 giare, 600 litri, potevano prolungare la festa fino a chissà quando. E questa parola che Maria dice, fate quello che vi dirà, è un po' il testamento di Maria, sono le ultime parole sue nel Vangelo, non ha parlato pochissimo Maria. Fate quel che vi dirà. Questo è il compito che ci dà Maria a tutti noi. Fate quel che vi dirà. Il suo testamento che ci ha lasciato a tutti noi suoi figli. E Maria, certo che Maria mi piace la definizione di Don come si chiama già? Bartolo Longo, l'onnipotente per grazia. L'onnipotente per grazia, lei è l'esperta di Dio, è la mediatrice di tutte le grazie, bisogna proprio ricorrere a Maria. Qualcuno che diceva: Maria ha compiuto un triplice itinerario. Ha accolto il Signore nella sua vita, lei l'ha accolto proprio, è diventata madre del Signore, l'ha ascoltato e ha portato frutto. Ecco, è questo il triplice itinerario che dobbiamo fare anche noi, accogliere il Signore nella nostra vita, ascoltarlo e portare frutto. E guardate che qui si può vedere una cosa che vi ho già detto altre volte e che si può applicare anche a noi. Maria ha sempre fatto la volontà di Dio. Si faccia di me secondo la tua parola, anche quando non capiva niente di come sarebbe successo, ma si faccia di me secondo la volontà di Dio. Ecco, adesso è lui che fa la sua volontà. È Gesù che fa la volontà di Maria. Quando uno fa la volontà di Dio, poi Dio fa la nostra volontà. Se noi facciamo la sua volontà, lui farà la nostra. Perché siamo uno, non abbiamo un'altra volontà. Perché non avremo più due volontà, ma un unico volere. Chi ha approfondito molto il discorso su Maria, un santo francese, San Luigi Grignon de Montfort, e diceva: Dio ha riunito tutte le acque, le ha chiamate mare, ha riunito tutte le grazie e le ha chiamate Maria. Ecco, figuriamoci se la madre di tutte le grazie poteva cadere in disgrazia per suo figlio. Figuriamoci se colei che ha trovato grazia presso Dio non la trova presso il figlio. Infatti non ha avuto la minima indecisione nel dire ai servi, ancora prima di sapere cosa Gesù avrebbe fatto, fate quel che vi dirà. Sa benissimo che la fiducia totale in lui non viene mai delusa. Lei è la figlia prediletta del Padre, è l'esperta di Dio. Su di lei si chinò il Padre per rivelare i misteri della redenzione. La prima che ha ricevuto le confidenze di Dio è Maria. E lei li accolse, prima nella sua mente e poi nel suo cuore. E così, visto che lei per prima ha ascoltato il Padre e ha fatto la sua volontà, ora Gesù ascolta lei e fa la sua volontà, operando lo straordinario miracolo, ancora prima che fosse giunta la sua ora. Io di questo Vangelo prendo due, quando prego Maria prendo due passi di questo Vangelo. Uno, l'ora. Maria fa arrivare l'ora. Secondo, non hanno più vino. Allora dico: Maria, di al Signore che non ho più vino. Mi diceva anche l'altro giorno un sacerdote che è venuto a dire la messa, senza che io gliel'abbia detto, mi fa: io dico a Maria spesso non ho più vino, perché insomma andando avanti, diceva, andando avanti con gli anni, viene a mancare l'energia, vengono a mancare l'entusiasmo, viene a mancare insomma il vino, tutti i tipi di vino vengono a mancare. Allora bisogna che lei interceda presso il figlio e dire: non hanno più vino sti poveri figlioli. E allora il Signore riempirà, farà riempire le giare e trasformerà l'acqua in vino. E l'altra cosa che vorrei sottolineare è questa: siamo in una festa di nozze. Ora, sapete che nella nostra vita ci sono tante, non ce n'è solo una festa, ce ne sono tante, cioè, voglio dire, anche per chi non è sposato come me, ci sono tante feste di nozze. Quali sono queste feste di nozze? Ogni volta che invitiamo Gesù nella nostra vita è una festa di nozze, è il banchetto, e la più bella sarà l'incontro definitivo con Lui. Allora ci introdurrà veramente nel suo regno, allora saremo veramente la sposa che entra, fa l'ingresso nel regno di Dio. E quindi chiediamo al Signore questa grazia di invitarlo ogni momento, non solo alle nozze che accadono una volta nella vita, ma invitare il Signore ogni momento, come diceva questo passaggio di Geremia che vi avevo letto l'altra volta, ma diversi me l'hanno chiesto, e allora è tratto da Geremia 33, capitolo 33. Invocami e io ti risponderò. Qui sembra che il Signore, siccome ci vuole rispondere, ci invita caldamente ad invocarlo. Invocami e io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. E poi parla la tribù di Giuda. Ecco, io farò rimarginare la tua piaga, ti curerò, ti risanerò, ti procurerò abbondanza di pace e di sicurezza, cambierò la tua sorte e ti ristabilirò, ti purificherò da tutte le tue iniquità e ti perdonerò. Ciò sarà per me titolo di gioia, di lode e di gloria. È grande gioia per il Signore risponderci e venirci in soccorso. Come lo sposo e la sposa al giorno di nozze, in questo luogo si udranno grida di gioia e grida di allegria, e il canto di coloro che dicono: lodate il Signore perché è buono, perché la sua grazia è per sempre. Ma pensate che meraviglia, è proprio l'abbondanza quando c'è il Signore, quando invitiamo il Signore, è una festa di nozze con ogni abbondanza. Dio ci ha benedetti con ogni benedizione nei cieli spirituali in Cristo, ha diffuso su di noi con ogni abbondanza, e quindi cosa possiamo prendere come lezione da questo Vangelo? Possiamo prendere che anche quando sembra che le circostanze siano contrarie, qui non c'era più vino, sembrava che la festa finisse malamente, noi dobbiamo credere prima di vedere, dobbiamo, a volte facciamo delle preghiere, siamo nella tempesta, no? Magari la tempesta non si calma subito, ma se noi continuiamo a credere, camminiamo sulla tempesta, cavalchiamo la difficoltà, come dicevo l'altra volta, e questo ci porta oltre. Mentre se invece non crediamo, mugugniamo, non andiamo oltre, rimaniamo fissi lì, e la tempesta rischia di travolgerci. La preghiera deve avere questa costanza. Non deve dipendere dal vedere, perché se noi diciamo ha funzionato, o vedo un risultato, ha funzionato, e quando non lo vediamo diciamo non ha funzionato. No, la preghiera funziona non per quel che vediamo, ma perché Dio l'ha promesso: invocami e io ti risponderò. Cosa vuoi che io ti faccia? Guariscimi. È lì che avviene l'esaudimento della preghiera. Poi a livello naturale lo si vedrà dopo. Per esempio, ci sono tante grazie. A volte nel Vangelo vediamo delle guarigioni istantanee, allora quelle sono miracoli. Ma ci sono altre guarigioni che sono progressive, che avvengono lungo un certo tempo, ma la preghiera è stata esaudita subito. La realizzazione totale la si vedrà più tardi, ma la preghiera è stata esaudita subito. Quindi noi non dobbiamo mai dubitare. Sapete cos'è la preghiera? Oltretutto, che cos'è la preghiera? Il nostro bisogno di pregare. Il nostro bisogno di pregare è l'indice di livello della nostra dipendenza da Dio. Più senti il bisogno di pregare, più dipendi da Lui. Meno senti il bisogno di pregare, meno dipendi da Lui, ma è reciproca la cosa. meno preghi, meno senti il bisogno e meno dipendi da lui. E se non dipendi da lui, dipendi da 100.000 altre cose che ti portano nel burrone, che ti portano a fracassarti. Guardate, se guardiamo gli inizi della nostra storia, la storia della salvezza, i primi capostipiti sono stati Adamo ed Eva. Ma perché sono caduti? Perché non hanno pregato. Se Adamo, quando Eva gli ha porto il frutto, avesse detto, prima di prenderlo, avesse detto: aspetta un attimo, vado a chiedere al Signore ciò che devo fare. Ecco, noi quante volte facciamo dei pasticci e poi diciamo: ah, se potessi tornare indietro. Ma se prima di fare il pasticcio tu avessi fatto una preghiera al Signore: Signore, illuminami su quel che devo fare. Perché se no non acquistiamo quest'habitus della preghiera. Vi ho detto che gli habitus si acquistano a forza di ripetere atti buoni. A forza di ripetere atti buoni ti viene l'habitus della virtù, ma purtroppo a forza di ripetere atti cattivi ti viene l'habitus del vizio. Vi ho portato tante volte l'esempio della sigaretta, sentivo proprio ieri uno che diceva, portava l'esempio, parlava dei vizi e delle virtù, no? E portava l'esempio: io da ragazzo ho fatto una ragazzata e mi hanno offerto una sigaretta, mi veniva il vomito, mi sentivo svenire alla prima sigaretta, eppure sono andato avanti. E poi che fatica una volta che sei indipendente venirne fuori, eh? Quindi se noi venissimo dipendenti dalla preghiera, questa sì che ci rende liberi. La preghiera è il livello della nostra unione con Dio, della nostra dipendenza da Dio. Quindi prendiamo questo habitus della preghiera, ma eviteremo un sacco di pasticci, un sacco di sbagli, un sacco di tentativi andati a vuoto. Ma in ogni cosa bisognerebbe pregare. Devi scegliere un lavoro, devi scegliere una casa, devi fare un trasloco, oppure i ragazzi devono cominciare un percorso di studi. Ma preghiamo prima che il Signore ci illumina, se no andiamo così a tastoni. E poi scopriamo che quella non era la scelta giusta, dobbiamo fare un'altra scelta, intanto perdiamo un sacco di tempo e ci sentiamo, non so come dire, ci sentiamo un po' falliti. Ecco, allora, quindi la vera preghiera è quello che ci mette al riparo da tanti sbagli e ci mette in presenza, soprattutto ci mette in presenza di Dio. È addirittura una chiamata di Dio a venire alla sua presenza. Egli ci ama così tanto che vuole che lo cerchiamo. Invocami, io ti risponderò. Cerca la faccia di Dio, lui ci chiama, noi dobbiamo rispondere. Abbiamo dei grandi nella Bibbia. Mosè quanto amava la presenza. C'è un fatto straordinario, un fatto rivelatore: mostrami il tuo volto. E a un certo punto il Signore era talmente stufo di sto popolo, dalla dura cervice, che disse a Mosè: manderò un angelo. Mosè non si è mosso, si è impuntato. Se tu non vieni, io non mi muovo. Non mandare un angelo. Ecco, desiderare la sua presenza, poiché Mosè desiderava tantissimo la sua presenza, è diventato il grande amico di Dio. Diventare amici è un percorso, perché anche nel Vangelo vediamo che Gesù, gli apostoli, a un certo punto dice: adesso non siete più servi, siete amici. Quindi prima erano servi, non vi chiamerò più servi ma amici. E questo percorso avviene con questa nostra fedeltà, questo cercare la presenza di Dio. questo metterci, darci dei tempi ogni giorno della preghiera, essere fedeli alla preghiera, dichiararla. C'è una lettera ai Romani che dice: credi nel tuo cuore che Gesù è il Signore e dichiara con la bocca che Dio l'ha risuscitato dalla morte. Bisogna proprio dichiararlo anche con la bocca. E quindi dobbiamo chiedere questa grazia, se vogliamo vedere i risultati, anche tante grazie nella nostra. Pensate, guardate che siamo circondati da. C'è il mondo soprannaturale, parliamo tanto delle tentazioni del maligno e c'è, ma ci sono anche gli angeli. L'altro giorno ho sentito un fatto straordinario di missionari che erano andati in Africa per evangelizzare. Ed erano in una capanna, a un certo punto gli aborigeni, il capo tribù degli aborigeni, voleva bruciare la capanna. Era tragica la situazione, loro non potevano fare niente, erano circondati. A un certo punto li vedono fuggire terrorizzati, senza che loro abbiano mosso un dito, erano dentro, non potevano fare niente. E non capivano il perché, comunque sono stati salvi e hanno evangelizzato quella regione. E a un certo punto si è convertito anche il capo tribù di quella regione. Allora il missionario gli chiede: ma cosa è successo quella volta? Che siete fuggiti terrorizzati? Ma sapete cosa gli hanno detto? Abbiamo visto una schiera di esseri luminosi mi sembra con le spade sguainate che circondavano la capanna. Siamo rimasti terrorizzati e siamo fuggiti terrorizzati. Ecco, vedete la preghiera, vedete il Signore come ci soccorre. Siamo anche circondati da esseri invisibili, noi non li vediamo, ma ci proteggono. Quando qualcuno ci vuole fare del male, magari li vede quello lì, li percepisce quelli lì, noi no, e noi no, ma se siamo nella preghiera, abbiamo uno scudo protettivo attorno a noi. Ecco, quindi vedete che bisogna credere senza vedere. Esistono le realtà invisibili, non sono visibili. Invisibile non significa irreale, le realtà invisibili ci sono. Non le vediamo, ma se aspettiamo di credere solo quando vediamo, vediamo pochissimo. Dobbiamo sempre credere, credere prima, e questo credere prima attiva l'intervento di Dio e mette in movimento le mani di Dio. Quando credi prima, la grazia la afferri subito. La vedrai dopo la realizzazione, magari una malattia ci metterà un po' di tempo, un percorso più o meno lungo, ma la grazia è stata concessa subito. Il Signore dice: tutto è compiuto, quindi la devi solo ritirare, devi solo crederci. E ecco, il Signore. Il Signore è un Dio in cui l'abbondanza, un Dio dell'abbondanza, ci vuole dare tanto. A volte siamo noi, ecco, io leggendo questa preghiera di Geremia, in questo passo di Geremia: invocami e ti risponderò e ti annunzierò cose grandi. Ma chi è che le vuole le cose grandi? Ah no, ma io voglio stare lì nel mio piccolo cantuccio, a me basta poco, io appena, chiedo appena. Ma no, ma questo appena non è secondo la volontà di Dio. Dio ci vuole dare molto di più. Dobbiamo salire di livello, dobbiamo avere una fede più grande e vedremo risultati meravigliosi. Allora, adesso voglio darvi una vitamina spirituale un po' di cui facciamo tutti un po' esperienza, no? Allora, è proprio questa. Noi preghiamo magari per tanto tempo e non vediamo, e non vediamo, e non vediamo risultati. Allora, e ci viene da chiederci: ma perché non ha funzionato? Ma perché fino adesso non ha funzionato? Ecco, allora non chiedetevi perché non ha funzionato, ma continuate a perseverare, perché la grazia è in viaggio e va a sapere da dove arriva. Magari arriva da lontano, 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 ci mette tanto per arrivare, ma se voi cominciate a dire: no, fin qui non è arrivata, allora basta. E quella interrompe il viaggio. non arriva più. Quindi non chiedetevi perché fin qui non ho visto quello che ho chiesto, ma dite: il Signore mi ha ascoltato, il Signore mi ha già esaudito, confesso la mia, non so se chiedete una guarigione, dite confesso la mia guarigione anche se non la vedete, perché così fate un atto di fede, confessate qualcosa che non vedete, confesso la mia riconciliazione anche se non la vedete, così fate un atto di fede e questa arriverà, questa è in viaggio. E quindi non chiedetevi, non chiedetelo neanche a me perché non lo so neanche io, perché ci vuole tanto tempo, perché dopo tanto tempo, ma chi lo sa perché? Non lo sappiamo perché, ma non è quello che è interessante sapere. Quello che è interessante sapere è che la grazia arriva infallibilmente. Il Signore ha detto chiedete e vi sarà dato, non ha mai detto chiedete e non vi sarà dato. D'altro canto non ha detto per quanto tempo dobbiamo chiedere. Questo non lo sappiamo, quindi non dobbiamo mai smettere di chiedere e di credere che la grazia arriverà. Ecco carissimi, allora adesso vi auguro un buon tempo ordinario con questo miracolo straordinario delle nozze di Cana e possiamo sempre dire a Maria che non abbiamo più vino e lei interciderà presso il Signore e ci arriverà l'abbondanza di vino e l'abbondanza divina. Ecco carissimi, allora se avete bisogno di qualcosa, di chiarimenti, domande eccetera, il numero è 338 7553 847 e poi trovate tutto sul sito incamminoconGesù.org e sul sito di Radio Mater. Ciao a tutti e buona